Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Parlo di obiettivi, aiuto le persone a impostare obiettivi e oggi vorrei parlarti di una delle parti più belle di avere un obiettivo, il viaggio, il percorso che si fa per raggiungerlo. Ciao, sono Stefania Brucini, ho creato Simple Tiny Shifts, il metodo per smettere di procrastinare, aumentare la produttività ed essere più felici. Ti do il benvenuto al mio podcast, valorizza il tuo tempo. Ti racconto una storia per introdurti l'argomento. Mio marito Fabio è musicista, chitarrista. Anni fa ha composto un album ispirato al mondo degli automi. Per automi si intendono quelle opere di ingegneria meccanica, di solito macchine semoventi non elettroniche. Hai mai visto il film Hugo Cabret? Immaginati dei complicatissimi orologi svizzeri che animano, con una semplice carica a molla, questi incredibili oggetti di ogni forma e dimensione, con fattezze di umani, animali o completamente di fantasia. Ho visto un automa che, solo con dei movimenti di ingranaggi, sapeva disegnare e scrivere a mano più di 1400 poesie, per esempio. Grazie alla musica di Fabio e a questo progetto abbiamo avuto la possibilità di visitare luoghi particolari e conoscere persone speciali, come in Svizzera François Junot, uno dei più famosi costruttori di automi al mondo, e Keith Newsted in Cornovaglia, purtroppo scomparso. Considerato uno dei più eminenti produttori di automi nel Regno Unito, il cui lavoro è stato esposto in tutto il mondo, tra cui l'Exploratorium, l'Eden Project, il Tokyo Toy Museum. I loro laboratori sono stati alcuni dei posti più incredibili che abbia visto, e in ognuno di essi abbiamo girato un video. E Fabio, tra le sue composizioni, ne ha creata una, ispirata alle bambole meccaniche giapponesi, chiamate Karakuri. Inizia a cercare il contatto di un costruttore giapponese Karakuri e insiste per ben 3 anni. La prima difficoltà è stata trovare contatti. Questa persona non è sui social, non è presente online. Una volta trovati i contatti, ha provato a contattarlo. Email, telefonate, niente. Poi c'è stata la pandemia e ovviamente tutto ha complicato la situazione. Quando è stato possibile viaggiare di nuovo, siamo tornati in Giappone. Tra i vari obiettivi del viaggio c'era anche fare un video con i Karakuri. Non chiedetemi come ha fatto, ma alla fine ha trovato l'ubicazione del laboratorio di questo costruttore, a circa 1 ora di distanza da Osaka. Partiamo da Osaka facendo la cosa meno giapponese al mondo, ovvero presentarsi alla porta del costruttore senza aver avvisato prima. In ottica giapponese non è considerato educato, cosa questa, aperta parentesi, che capisco benissimo ed è una delle tante affinità che ho con la cultura giapponese. Ad ogni modo, non avevamo, tra virgolette, scelta. Avevamo per giorni provato a chiamare, ma dopo pochi squilli partiva la segreteria telefonica che diceva «non siamo in casa», dopodiché cadeva la comunicazione. Quindi senza un «lasciate un messaggio» o «ci trovate a quest'altro numero», ovviamente la traduzione c'era stata fatta da un nostro caro amico giapponese che vive a Osaka. «Ci facciamo coraggio e partiamo. Proviamo», ci siamo detti. Siamo partiti senza aspettative. Gli scenari possibili erano «arriviamo lì e il laboratorio non esiste», oppure è nascosto e non lo troviamo, non è in casa, ci apre ma ci manda via. Siamo partiti chiedendoci, siamo disposti a fare un viaggio di 3 ore andata e ritorno per tornare a casa senza aver concluso niente? Sì. Siamo partiti a cuor leggero, certo ci speravamo, però le nostre aspettative erano bassissime. La nostra meta era in un paesino in provincia, chiamiamolo così, e abbiamo affrontato il viaggio, che consisteva in 3 treni più 2 autobus e un bel pezzo a piedi, con lo spirito di chi si vuole godere il viaggio e non pensa troppo alla destinazione. Sul treno abbiamo osservato le campagne giapponesi. Una volta arrivati all'ultima stazione degli autobus, invece di prenderne un altro, abbiamo deciso di fare un bel pezzo di strada a piedi. Il nostro ragionamento era, godiamoci questa avventura e esploriamo questi luoghi che altrimenti non avremmo mai visitato. La vita scorre lenta in alcune parti del Giappone. Giunge l'ora di pranzo e iniziamo a guardare se in questo piccolo paesino ci sono ristoranti. «Cosa vorresti mangiare?» mi chiede Fabio. «Potendo scegliere, mi piacerebbero gli yakisoba». Gli yakisoba sono uno dei piatti tradizionali giapponesi più famosi. Letteralmente frittura al salto e soba, ovvero spaghetti di grano saraceno. Cerchiamo su internet e troviamo un posto a 200 metri. Il fatto di saper leggere il giapponese ci ha salvato perché arrivati al punto indicato abbiamo capito dove fosse il posto solo leggendo dalla piccola insegna. Immaginati proprio il classico ristorantino giapponese con le porte scorrevoli e le tende, chiamate Noren. Il locale è vuoto. Ci affacciamo timidamente per farci vedere dai proprietari. I proprietari sono una coppia di signori anziani, molto anziani. Potrebbero aver avuto tranquillamente 80 anni, che con gli occhi sorridenti, avevano la mascherina, ci danno il benvenuto e ci invitano a sederci. Eravamo gli unici clienti. Il ristorante è magico. Un tipico locale di yakisoba o okonomiyaki, le frittate famose ad Osaka, con le piastre. C'era anche la TV accesa. Sembrava di essere in un'epoca lontana, mai vissuta, dove tutto scorre lento, dove c'è tempo, dove non si corre. Con le nostre due parole di giapponese ordiniamo gli yakisoba. E sì, rispondiamo, anche con l'uovo. Lui, completamente ricurvo su se stesso, chissà da quanti decenni faceva questi movimenti, inizia a preparare, mentre lei ci porta l'acqua. Non resistono alla tentazione e ci chiedono, in giapponese ovviamente, da dove veniamo. Provano a indovinare, siamo forse francesi? Ovviamente alle parole Itariakara, ovvero dall'Italia, iniziano a esprimere apprezzamento in modo tipico giapponese. Inutile dire che sono stati gli yakisoba più buoni che abbia mai mangiato. Sicuramente l'atmosfera e tutta quella bellezza ha contribuito a rendere tutto più magico. Finiamo il pranzo, li ringraziamo. Ci chiedono di fare una foto, probabilmente siamo gli unici italiani, europei o magari stranieri che abbiano mai incontrato. E quasi con le lacrime agli occhi dalla commozione di tanta bellezza, li salutiamo. Ancora con aria sognante ci diciamo che tutto questo viaggio in questo paesino, ma perché no, anche in Giappone, ne è valsa la pena per questo breve ma intenso momento. Un momento che collezioneremo sempre come ricordo. Arriviamo alla meta e con un po' di emozione guardiamo dall'altra parte della strada. La porta è aperta. C'è un ragazzo che aggiusta una bicicletta d'epoca, con i raggi delle ruote in legno, e un signore sulla sedia a rotelle che lo guarda. Il signore sulla sedia a rotelle ci vede. Vede Fabio con la chitarra in spalla. Gli fa cenno di avvicinarsi. Doso, dice, che significa prego. Non sorride, è serio. In quel momento ho pensato che nessuno sapeva dove fossimo in quel momento. Scherzi a parte, lì mi sono resa conto della follia, della bella follia che stavamo facendo, in mezzo al nulla in Giappone, e che anche questo sarebbe stato un ricordo da aggiungere alla collezione. Con le nostre due parole di giapponese e grazie al potere della musica, riusciamo a farci capire e ci lascia utilizzare il retro del suo piccolissimo laboratorio per girare il video con i suoi karakuri. Delle sculture meravigliose. Purtroppo però le bambole meccaniche non si muovono, sono statiche, ma va bene così, di certo non ci lamentiamo. Cerchiamo di fare velocemente per dare meno disturbo possibile. Il costruttore di karakuri si addolcisce sempre di più, prende confidenza e mi regala una piccola katana da lui costruita, meravigliosa. Arriviamo poi al momento dei saluti e dei doverosi inchini e ce ne andiamo. Dopo aver fatto due passi nella direzione verso la stazione, ci diciamo che sciocchi, non abbiamo neanche fatto una foto per ricordo. Ci facciamo coraggio e torniamo indietro. Sapevamo solo dire fotografia, ovvero shashin, ma ovviamente è bastato per farci capire. Abbiamo fatto un paio di foto e salutato nuovamente. Al che, prima di andarcene, ci dice che se torniamo all'indomani, i karakuri si sarebbero mossi. Non capiamo perché domani e non oggi. Sappiamo solo che ci ha invitato e non possiamo rifiutare, un po' per cortesia e un po' perché è un'opportunità da non perdere. L'indomani torniamo, con la pioggia, e capiamo perché i karakuri si muovono. Il costruttore ha chiamato il figlio per farle muovere, perché richiedono una mano esperta per azionare il meccanismo a molla che li fa prendere vita. Giriamo nuovamente il video. Sì, giriamo perché ovviamente una parte delle riprese le ho fatte io. Se vuoi vedere il video ti metto il link in descrizione. Perché ti ho raccontato questa storia? Tornando a casa, ecco le lezioni che ho imparato da questa esperienza. Quando si ha un obiettivo è importante essere pronti a fallire. Fallire miseramente. Se è importante per noi, vale la pena provarci. Sempre. E indipendentemente dal risultato. Questo è possibile farlo se apprezziamo il viaggio e se ci godiamo il percorso verso la meta. Se non avessimo fatto il video e raggiunto il nostro obiettivo, sarebbe stato comunque meraviglioso per vari motivi. Per averci provato e averci creduto, per esserci dati la possibilità di provare, per non esserci fermati alle mille scuse e ragionevoli limitazioni che si erano presentate, Meraviglioso perché abbiamo deciso di goderci il percorso e questo approccio ci ha permesso di vivere il momento presente e apprezzare momenti di bellezza come il pranzo nel ristorante dei due signori anziani. A mio avviso è solo così che devono essere perseguiti gli obiettivi, ovvero godendosi il percorso. Io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e ti invito come sempre a condividere questa puntata, il podcast, se ti è stato di ispirazione, se ti ha aiutato. Grazie ancora. Alla prossima.